terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera. Il tema che cerchiamo di semplificare oggi è quello che potremmo chiamare, con un'espressione comune e anche abbastanza divertente, la prevalenza del cretino. È una cosa di cui molti si lamentano, cioè l'impressione che si ha in molti campi è che la stupidità prevalga sull'intelligenza, che la soluzione stupida si affermi, che vengano fatti investimenti per realizzare la cosa stupida invece che per realizzare la soluzione che apparirebbe più intelligente, benché poi tutti si rendano ben conto che la cosa intelligente sarebbe un'altra, si fa la cosa stupida. E questo per quanto riguarda i fatti. Per quanto riguarda le persone, si ha l'impressione che spesso chi è più stupido prevalga, che chi ha meno ragione finisca per ottenere i risultati che vuole, che le cose vadano cioè nella direzione sbagliata. Ecco, è un modo più personale, più anche forse polemico, di descrivere il fatto che le cose vanno male, come anche sentenziano le leggi di Murphy, la prevalenza del cretino. In particolare si osserva nella nostra civiltà che spesso diventano molto popolari e quindi godono di molto potere, di fatto, di molta influenza, persone estremamente mediocri. Tutti se ne scandalizzano, tutti tuonano contro questa indecenza, però poi non accade nulla in contrario e sembra inevitabile che questi personaggi un po' essenziali tengano la ribalta. Queste personcine un po' semplici, introdotte per esempio da programmi televisivi, colonizzino l'immaginario collettivo e finiscano per essere pensate da tutti, per essere modello per tutti, molto più di persone che sarebbero, a detta di tutti, più degne. Come mai accade questo? Lo vedremo fra poco. La prevalenza del cretino, quindi il fatto che le cose stupide o le persone ritenute dagli altri semplici tendono a prevalere, a imporsi, è forse un sottocaso del principio generale dell'entropia, secondo cui la cosa più disordinata nell'universo tende a succedere a quella più ordinata, tende a sostituirla. Dove c'è meno struttura, meno organizzazione, quindi meno intelligenza calata nelle cose, è così, è in quella direzione che le cose vanno. Parlando della nostra civiltà dei media, effettivamente tutti conosciamo esempi recenti di persone molto semplici, a cui tutti si ritengono sostanzialmente superiori, che però hanno molto successo. Per esempio un ospite di un noto programma nel quale delle fanciulle dovevano corteggiarlo, ecco, il programma è stato vinto da una persona che da tutti veniva ritenuta estremamente semplice. Questa persona ha cominciato a poter fare pubblicità milionarie, ha cominciato a poter apparire in programmi dove veniva molto pagato, è diventato insomma un idolo, un'icona, benché tutti, anche quelli che tutto sommato lo apprezzano, abbiano sempre ritenuto e continuamente ripetano che si tratta di una persona veramente molto semplice. Altri episodi del genere che mi vengono in mente sono quello di un noto fotografo specializzato nell'incastrare persone ignare, possibilmente note, il quale conduceva una vita non particolarmente nota, non particolarmente di successo, faceva questo mestiere, finché non sono emerse le sue responsabilità penali, e quando insomma è diventato evidente che si trattava di una persona di bassa lega, questo è stato il suo successo, è diventato molto più popolare, direi che la sua condizione sociale si è molto incrementata e molto migliorata da quando ha ricevuto la consacrazione, diciamo così, di persona di basso livello, di persona mediocre. Nel momento in cui tutti si rendono conto che tu sei una persona mediocre, non dico spregevole, ma insomma decisamente mediocre, ecco, quella è la base, il trampolino per il successo mediatico. Il giovane rampollo di un'importantissima famiglia industriale italiana, nessuno se lo filava fino a che un incidente doloroso non ha reso noto a tutti che aveva uno stile di vita un po' patetico. Ecco, nel momento in cui tutti si sono resi conto che insomma il suo dominio di sé, il suo dominio della sua vita lasciavano molto a desiderare, insomma che era un personaggio a cui nessuno avrebbe voluto assomigliare, ecco che è saltato alla ribalta delle cronache, e questo ha fatto di lui un personaggio molto popolare. Di questa popolarità lui adesso gode e gli consente di firmare collezioni di occhiali e cose del genere, mentre prima, quando nessuno sapeva che era un fesso, no, non aveva tutto questo successo. Forse l'emblema assoluto invece è una signorina internazionale, l'erede di una famiglia di albergatori di altissimo bordo, che della sua condotta veramente patetica per molti aspetti e per altri aspetti semplicemente banalissima, cioè del mettere in piazza il suo essere una banalissima persona che ha rapporti banalissimi, come li hanno tutti, con altre banalissime persone. Ecco, di questo suo mettere in piazza la propria banalità le ha fatto, anche se sta anche qui, un trampolino per un successo addirittura internazionale. È diventata veramente una star mediatica internazionale, semplicemente sbandierando la sua assoluta mediocrità. Questi sono, cioè, secondo me, tutti casi un po' diversi, ma che si possono tutti riassumere sotto questa etichetta della prevalenza del cretino. Ci sono poi programmi televisivi che sfruttano proprio questo meccanismo della prevalenza del cretino. I reality, tipicamente, il Grande Fratello. Non è pensabile uno show di questo genere in cui le persone, gli ospiti, non siano banalissimi. Sicuramente i casting, comunque le scelte degli ospiti, vengono fatti in maniera da evitare a tutti i costi di ritrovarsi poi là dentro qualcuno che sia decisamente intelligente, che sia decisamente originale, che dica delle cose vere, profonde, ficcanti, che parli della cosa in un modo intelligente. Bisogna che queste persone, questi ospiti, siano banalissimi, siano delle personcine semplici, 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 che sono completamente, per così dire, pilotate dalla storia, pilotate dalla situazione, altrimenti non hanno successo e poi altrimenti, questa è la cosa interessante, non risultano popolari. La cosa merita di essere analizzata, cioè perché il cretino deve risultare più popolare, deve avere più successo, deve risultare più gradito della persona intelligente? Si è sempre pensato, è quasi un luogo comune, che invece il cretino non prevalga, non debba prevalere, cioè che le doti del non cretino, tipicamente l'intelligenza, ma anche la cultura, che in qualche modo è il serbatoio di cui si serve l'intelligenza per lavorare, cultura e intelligenza servano e siano desiderabili, sia meglio averle che non averle, e siano meglio le persone che hanno cultura e intelligenza delle persone che non hanno cultura e non hanno intelligenza. A cosa servono cultura e intelligenza? Per esempio, centralmente, servono ad avere una comprensione complessa delle cose, cioè a vedere le cose da più di un semplice punto di vista, a vedere da molti punti di vista, analizzarle quindi in maniera più realistica, perché davvero tanti sono i punti di vista da cui le cose possono essere viste e comprese. Un tempo si può dire che era redditizio avere cultura e intelligenza, cioè portava potere, perché era redditizio avere una comprensione complessa delle cose. Ecco, oggi sembrerebbe che non sia vero, cioè sembrerebbe che questa comprensione complessa delle cose non paghi e che più di essa paghino altre qualità. Eppure è sicuramente vero che chi è più intelligente e un pochino anche chi è più colto capisce le altre persone meglio di chi non lo è. Cioè una persona colta e intelligente che si incontra, che si scontra, che comunque interagisce con una persona meno colta e meno intelligente, di solito la capisce meglio di quanto viene capita. Cioè la persona colta e intelligente comprende i meccanismi mentali dell'altro, è capace di prevederli, è capace di usarli a suo vantaggio, è capace cioè di prevalere. Ecco, questo è quello che si è sempre osservato che succedeva. Chi era più colto, più intelligente, dominava in qualche modo perché riusciva, se non a ingannarlo, comunque a dirigerlo, l'altro. Questo capire meglio l'altro è determinante. Capire meglio le cose umane è sempre stato ritenuto e ha sempre funzionato, insomma, come un'arma per prevalere sugli altri. Chi è intelligente, chi è colto, ha già incontrato i problemi, ne ha già studiato le soluzioni che gli interessano e quindi è più armato anche nei confronti delle situazioni, ma soprattutto nei confronti delle persone. Ecco, tutto questo riguarda l'interazione diretta fra persone oppure l'interazione diretta con le cose, con i problemi. E bisogna dire che nella grande maggioranza della storia dell'umanità di questo si trattava, cioè le persone interagivano fra loro direttamente oppure interagivano direttamente con la realtà. Per questo era utile essere colti e intelligenti. Oggi invece esiste un settore dell'agire collettivo e individuale che non è quello delle relazioni dirette fra persone o dirette con la realtà, ma è quello della comunicazione di massa, oppure delle varie forme di virtualità con cui noi interagiamo. Attraverso la televisione in particolare, ma i mezzi di comunicazione in generale, diventa molto meno utile essere delle persone che hanno una comprensione complessa delle cose, perché la relazione diretta, quella relazione diretta di influenzamento di cui parlavamo prima, da parte di chi è più preparato su chi è meno preparato, non si verifica. Poi la televisione ha delle sue leggi basate sul fatto che tutti i programmi sono contemporaneamente in concorrenza ed è possibile fare zapping, passare da uno all'altro facilmente, ha delle sue leggi che vogliono che tutto avvenga in maniera semplice e veloce, perché appena c'è un po' di complessificazione si sa che gli utenti cambiano canale. E allora non è più possibile, non è conveniente in televisione far passare messaggi, sensazioni, contenuti complessi. Quindi il fascino di una mente articolata e complessa in televisione non può comunicarsi altrettanto bene quanto può comunicarsi nell'interazione diretta, personale. Essere uno che capisce bene gli altri e quindi si sa sintonizzare sull'altro che ha davanti per influire su di lui, per avere ascendente su di lui, non serve. Se non altro perché non si ha mai davanti un altro quando si comunica per televisione, ma si ha davanti miriadi di altri, tutti diversi. Quindi questa operazione di comprendere con chi hai a che fare e dire, fare le cose giuste perché lui in qualche modo si adegui alle tue esigenze, dominare l'altro, non si può fare attraverso la complessità, attraverso la superiorità intellettuale o culturale, perché manca il rapporto diretto, bisogna essere molto generici perché generico, plurale, infinitamente plurale è l'altro, e perché ci sono ritmi velocissimi, appunto, non sono ammessi ritardi, non sono ammessi dilungamenti che sono invece necessari per manifestare la comprensione complessa delle cose. Allora, come bisogna essere per funzionare in televisione se non è il modo in cui bisogna essere per funzionare direttamente nell'interazione? Se non bisogna essere complessi, articolati, intelligenti, come bisogna essere? Dunque, come bisogna essere per avere successo in televisione? Dicevamo, non è efficace manifestare complessità di pensiero, perché quella immediatamente induce lo spettatore che dalla televisione cerca altro a cercare altro in un altro canale, e non è utile manifestare vera originalità, vera autonomia di pensiero, perché in questo modo ci si aliena con ogni probabilità da buona parte di quelli che ci stanno ascoltando. Se tu hai davanti uno e lo puoi capire, gli puoi fare il giro psicologicamente intorno perché sei più articolato di lui, ti regoli su di lui. Ma se tu hai davanti milioni, che poi non hai veramente davanti perché non li puoi osservare, non hai un feedback immediato sulle loro reazioni, ma comunque tanto sono tutti diversi, non puoi prendere il rischio di dire o fare cose che saranno gradite solo ad alcuni. Se lo fai, avrai una popolarità limitata, avrai potere, per così dire, approvazione da parte di solo alcuni. Lo scopo non è mai quello, chi vuole avere potere, chi vuole avere popolarità, chi vuole incontrare nei mezzi di comunicazione, non è quello di dire e fare cose in cui si riconosceranno quei pochi che gli somigliano, ma dire e fare cose in cui si riconosceranno tutti. Allora, come si fa a dire e fare cose in cui si riconosceranno tutti? Se nell'interazione diretta rende molto essere qualcuno che capisce le persone, e si diventa popolari presso le persone quando si è qualcuno che capisce le persone, perché comprendendole si fa in modo di essere come le persone vogliono che siamo per influenzarle. Ecco, nel caso della televisione, della comunicazione plurale, non è utile essere persone che capiscono la gente, ma essere persone che la gente capisce. Questo è molto importante per capire la televisione. Se tu sei uno che capisce gli altri, in televisione funzioni molto meno bene che non se sei uno che gli altri capiscono. La gente gradisce non che tu la capisca dal video, ma gradisce capirti, gradisce avere la sensazione che ti comprende senza residui, gradisce avere la sensazione che in te non ci sia qualcosa di inquietante che gli sfugge, gradisce non sentirsi inferiore a te anche. Quindi bisogna essere, per essere popolari, o comunque fingere di essere, una specie di comune denominatore. Bisogna fingere di contenere dentro di sé, oppure l'ideale è quando si è come quei personaggi che menzionavamo prima, semplici, 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 bisogna avere dentro di sé soltanto ciò che è in tutti gli altri, che non può mancare in nessuno perché è il minimo, è proprio la base che dell'umano. Non avere niente che, non essendo in uno spettatore, gli impedirà allo spettatore di capirti e ti farà sentire estraneo allo spettatore, alieno, gli darà disagio. Ecco, niente che possa provocare sospetto o disagio nei tuoi confronti, quindi, ripeto, niente che tu abbia e lo spettatore non ha. Il risultato qual è? È che se sei un fessacchione, hai la strada spianata. Questa è la cosa, la prevalenza del cretino è il fatto che In televisione l'importante è che tutti ti capiscano. Allora, chi è colui che tutti capiscono? È colui che è più semplice di tutti, colui che contiene in sé solo cose che chiunque altro contiene, colui che non tira mai fuori niente da sé, che possa non essere compreso, inquietare, destare un qualche tipo di sospetto o di disagio. Queste cose le avevano già capite molto bene alla metà del secolo scorso, del Novecento, i filosofi della scuola di Francoforte, quando ancora sembrava molto difficile capirle perché i mezzi di comunicazione di massa erano ben lontani dal prendere le funzioni che hanno adesso. Però, riflettendoci molto, per esempio Marcuse queste cose le diceva molto bene. E più tardi Hans Magnus Enzensberger, il filosofo tedesco contemporaneo, le ha dette molto bene proprio riguardo alla televisione, che ha avuto modo invece di analizzare molto bene. Un effetto collaterale di tutto questo è l'effetto dirompente che la prevalenza del cretino ha in clima di mondo televisivo, cioè di mondo influenzato dalla televisione, i risultati che questo provoca nel mondo della politica. Sulla politica la prevalenza del cretino indotta dai media ha un effetto dirompente. In un mondo in cui è centrale l'effetto della comunicazione mediatica e specialmente televisiva, abbiamo detto, si crea un effetto del cretino molto potenziato e questo effetto del cretino ha delle ricadute dirompenti sulla politica. Queste ricadute, questo effetto, si sostanziano nella sensazione che tutti hanno e che tutti ripetono continuamente, che i politici siano peggiori di noi. Continuamente le persone sono preoccupate, sono divertite, si lamentano, constatano il fatto che i politici non appaiono essere i migliori fra noi, cioè quelli che ci guidano, non è affatto evidente che siano scelti in base al loro essere più bravi. Se ci pensiamo, questo non è l'unico modo in cui le cose potrebbero essere. Anzi, sarebbe sperabile che chi ha più potere lo avesse perché è più bravo, perché è migliore, perché capisce molte più cose e quindi è più adatto a guidarci, perché lui ci guiderà meglio di come ci guiderebbero gli altri. Bene, questa sensazione che i politici siano i migliori non ce l'ha proprio nessuno. Anzi, ripeto, tipicamente abbiamo la sensazione opposta, che siano delle persone estremamente mediocri, estremamente criticabili da moltissimi punti di vista. Perché avviene questo? Avviene perché se vuoi essere eletto devi essere popolare, in quanto il meccanismo democratico si basa sul numero di voti e quindi più persone ti trovano apprezzabile, simpatico, e meglio è, più probabilità hai di essere eletto. Ora, oggi, per essere popolare bisogna esserlo essenzialmente in televisione. Un tempo i politici venivano conosciuti o direttamente nelle piazze, oppure attraverso un complesso meccanismo, una complessa rete di passaparola, per cui la fama di una persona si trasmetteva di persona in persona, e quindi se uno aveva la stima di alcuni, questi alcuni riferivano ad altri della cui stima godevano che quel politico era stimabile, eccetera, eccetera, e quindi era in una rete, in una sequenza di interazioni dirette che si trasmetteva la stima. Da quando ci sono i media, invece, la scelta del politico avviene direttamente perché lo vedi in televisione, e quindi è il tipo di popolarità televisiva quella che serve, quella che va inseguita e che di fatto inseguono i politici. Se vuoi essere popolare, è in TV che devi risultarlo. E se vuoi ottenere il favore delle folle con la TV, come abbiamo detto, devi apparire mediocre, cioè devi dargli proprio l'impressione che ti capiscono, che si possono fidare di te, non devono avere l'impressione che ci siano in te dei pensieri che gli sfuggono. Quindi fortunato chi è già mediocre, fortunato chi è già una quasi nullità, perché non ha nessun bisogno di fingere, non ha nessun bisogno di studiare la sua immagine per risultare popolare e accedere alle stanze dei poteri, del potere. Chi invece ha delle capacità, chi ha dell'intelligenza, chi ha del senso estetico, deve nasconderli meglio che può. Questa è la consegna se vuoi fare il politico. Quindi ci sono gestori dell'immagine, consulenti dell'immagine, che affiancano politici intelligenti, astuti, scafati, colti, preparati, e gli dicono no, non dire mai una cosa così da cui si vede che hai le idee molto chiare, non dire mai una cosa da cui si vede che sei colto, non usare queste parole che non tutti comprendono, perché se no non risulterai popolare, non sarai quel minimo comune denominatore semplicistico, semplificato, quella personcina da poco che mette poi d'accordo la maggior parte delle persone. Quindi i politici tipicamente mandano dei messaggi banalissimi. Siamo contro la distruzione della famiglia, oppure ci schieriamo a fianco dei più deboli, oppure condanniamo il terrorismo senza esitazioni. Questi sono i tipici messaggi dei politici. In che senso? Che sono cose che qualunque idiota saprebbe dire. Tutti, è ovvio che siamo contro la distruzione della famiglia, che siamo contro il terrorismo. Però evitano sempre i politici di dire come difenderanno la famiglia, di dire qualche cosa che sia già più intelligente, che sia già una scelta che risulta da un ragionamento. Ad esempio, la difendiamo rendendo più flessibili le possibilità di aggregazione e non avendo solo il matrimonio indissolubile. Oppure invece no, la difendiamo perché crediamo nell'indissolubilità del legame proprio in quel modo. Appena tu ti schieri, appena fai vedere che c'hai un pensiero specifico tuo, ti alieni buona parte della popolarità possibile. Quindi essere semplici e dire sempre solo banalità è la ricetta per essere popolare in televisione e quindi poi per accedere anche al potere politico. Ecco dunque la saldatura tra i reality come il Grande Fratello, questi piccoli personaggi televisivi molto semplici, queste personcine molto banali che raggiungono un grande successo di pubblico, la saldatura tra questo mondo e quello dei politici. I politici che ci governano somigliano, in questa immagine di mediocrità, somigliano a questi personaggi. Dov'è la saldatura? È che entrambe le categorie attingono la loro popolarità in televisione. Dunque, perché dovrebbero essere diversi? Se il mezzo attraverso cui si impongono all'attenzione di tutti è lo stesso, c'è lì la ragione per cui anche le modalità con cui si impongono all'attenzione e in qualche modo le caratteristiche principali che saltano all'occhio di queste persone siano le stesse. Personaggi del reality e politici finiscono per essere accomunati dalla mediocrità che il mezzo televisivo in qualche modo obbliga ad avere. Questa riflessione che abbiamo fatto finora sulla, per così dire, utilità dell'essere semplici, dell'utilità dell'essere mediocri, era già in un vecchio articolo di Umberto Eco intitolato Fenomenologia di Mike Buongiorno, apparsa nel Diario Minimo. Come io stesso, Umberto Eco non aveva nessuna intenzione di dire qualcosa di dispregiativo nei confronti di Mike Buongiorno, che è un vero colosso della televisione contemporanea, una persona di straordinaria efficacia, però c'era una caratteristica che interessava Eco per diagnosticare le ragioni del successo straordinario che Mike Buongiorno aveva e ha sempre avuto. Diceva Eco che Buongiorno ha successo perché, guardandolo in televisione, nessuno si sente inferiore a lui. Queste sono le parole testuali che si trovano nell'articolo di Eco. Nessuno si sente inferiore a lui. Tutti, cioè, si sentono a proprio agio, si sentono gratificati dal assistere alla conduzione dei programmi da parte di Mike Buongiorno, perché non provano mai quella sgradevole sensazione che è quella di essere da meno, quella di essere inadeguati. Il confronto che necessariamente ognuno di noi istituisce con chi ha di fronte, anche se ce lo ha di fronte mediaticamente, nel caso di Mike Buongiorno è sempre gratificante. E questa è l'arte di Mike Buongiorno, di riuscire a dare questa sensazione. Dice Eco, per esempio, che, diceva parlandone al presente, la cultura non lo interessa. Non interessa Mike Buongiorno. In decenni di contatto, di sfruttamento, di bagno nella cultura, è riuscito a non imparare niente. Naturalmente Eco cercava anche un po' di far ridere. La cultura lo tocca, lui fa le viste, dà l'impressione di che lo interessi solo come trucco per fare soldi facili attraverso i quiz. E questo spiega le sue gaffe, che non è affatto detto che siano gaffe da ignoranza reale, sono gaffe da sapiente atteggiamento. In ogni caso il risultato sarebbe lo stesso. Il famoso ai 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 signora Longari, lei mi casca sull'uccello. Oppure una volta durante una puntata della Ruota della Fortuna, racconta Eco, che disse al giudice Tortorella: io so che sei dietro quel bancone a farti i solitari. Ecco, questa immagine di sprovvedutezza che Mike Buongiorno dà dicendo in pubblico delle cose che una persona attenta non direbbe, in realtà lo rende accetto perché tutti si sentono molto a proprio agio di fronte a una persona così. In una puntata di Rischia Tutto c'era una domanda che riguardava Paolo VI e lui lesse Paolovi e invece di Paolo VI. E stupito chiese: ma chi sarà questo signor Paolovi del quale non ho mai sentito parlare? Ecco, questo lasciarsi andare a delle scene di mediocrità, apparentemente è un difetto, invece Eco l'aveva capito molto bene nel 75, è proprio un modo attraverso cui si può diventare popolari. Appari mediocre e sarai popolare. E in questa civiltà, se sarai popolare, avrai molto potere. Quindi, astraendo poi dai casi particolari, rimane questa parola d'ordine che ci serve a interpretare la prevalenza del cretino, ed è: se sei un fessacchione, hai la strada spianata. Tutto quello che abbiamo detto converge a una osservazione su noi stessi, che siamo poi il pubblico, che siamo gli utenti, che siamo quelli che decretiamo il successo o l'insuccesso mediatico. Evidentemente tutta questa popolarità di personaggi mediocri significa che preferiamo chi non ci fa sentire inferiori. Preferiamo avere davanti, preferiamo essere in qualche modo rappresentati nell'immaginario collettivo da chi non ci fa sentire inferiori. Il problema è che poi non solo gli permettiamo di campeggiare nell'immaginario collettivo, ma questa popolarità si traduce in voto democratico e quindi noi portiamo a prendere le decisioni quelli che non ci fanno sentire inferiori, perché chi è popolare finisce per comandare e prendere le decisioni. Quindi noi facciamo prendere le decisioni alle persone mediocri. Ci conviene?
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.